Buongiorno a tutti i cari radioascoltatori di Radio Mater, in particolare di Uno Sguardo sull'Arte, e benvenuti ad una nuova puntata di questo programma dedicato alla bellezza della storia dell'arte, della storia sia dell'Italia che dell'Europa. Allora, oggi vi voglio portare un viaggio ideale in Francia, particolarmente nella regione Normandia, regione in cui vivo insieme alla mia famiglia, e cerchiamo di capire un po' le origini e le bellezze artistiche di questo fiero popolo normanno, partendo dalla sua storia, dalla sua evoluzione, e poi vi accompagno nel visitare qualche monumento in Normandia e poi illustrandovi forse l'opera fondamentale di questa popolazione. Allora, per capire la storia dei Normanni dobbiamo tornare al 12 maggio del 841 d.C. Così scrive Le avventure dei Normanni François Neveu. Una flottiglia di vichinghi, appunto il 12 maggio 841, si presenta quel giorno all'imboccatura della Senna. È comandata da un certo Oscherus. La truppa arriva a Rouen il 14 maggio, assedia la città e la incendia. Gli Scandinavi poi discendono la Senna e attaccano il 24 maggio l'abbazia di Jumièges, che a sua volta assediano e bruciano. La mattina dopo avvicinano l'abbazia di Fontenelle, ma i religiosi hanno già capito la questione e raggiungono un accordo. Il monastero sarà esente di saccheggio grazie al pagamento della somma di 6 libbre d'argento. Il 31 maggio Oscherus e i suoi uomini riprendono la strada del mare. Si portano via un gruppo di prigionieri che venderanno come schiavi. Le loro navi sono cariche di oggetti preziosi in oro e argento. La spedizione è stata fruttuosa, torneranno. Ecco, questo è un estratto di un testo molto celebre per appunto spiegare la storia dei Normanni, e introduce in maniera meravigliosamente la questione dei Normanni nel nord della Francia, in quella regione che appunto da loro prende il nome di Normandia. Ma chi erano veramente questi Normanni? Un gruppo inizialmente sparuto di pirati vichinghi. Danesi, norvegesi e svedesi scesero in mare quando le loro monarchie cominciarono a stringere i loro diritti personali di contadini autonomi e libertari. Erano tecnicamente molto evoluti, tanto con le barche quanto con i cavalli, guerrieri di grinta e abiti di guadagno, o con il commercio o con la razzia. Solcavano ogni tipo di mare, il nord, la Manica, oltre Gibilterra e il Mediterraneo, e appena trovavano un estuario di un fiume vi penetravano. Nel 911 diventarono padroni della Normandia, territorio vastissimo che venne ceduto al loro capo Rollone da Carlo il Semplice, l'ultimo discendente di Carlo Magno, il quale pose agli uomini del nord l'unica condizione di convertirsi al cristianesimo. Clausola accettata, anzi di più. I Normanni assunsero le abitudini dei Franchi e la loro raffinatezza, ma senza mai perdere la propria grinta. E così, partendo dalla Normandia, riuscirono in breve a costruire un curioso Commonwealth che andava dall'Inghilterra alla Francia, dall'Italia meridionale al Nord Africa, a ovest fin forse in America e a est fino alla sconfinata Russia. Globalizzatori, come li possiamo definire oggi, o meglio, proto-europei, da studiare con la massima attenzione. Ebbene, questa è un po' un'introduzione di questo popolo fiero normanno, di cui ancora le loro tracce e la loro identità è molto forte qui in questa regione. Si pensare che conquistarono l'Inghilterra con Enrico il Conquistatore, portarono tradizioni francesi tra i Celti oltre Manica. Parlando con delle persone qua del posto, e si parlava soprattutto della lingua e del miscuglio, di quanto il francese avesse dato alcuni termini all'inglese, o a sua volta l'Inghilterra abbia dato alcuni termini qui in Francia. Ad esempio, io vivo nella città di Dieppe, che è una città costiera, un bel porto di pescatori, e il nome Dieppe prende radice da deep, che vuol dire in inglese profondo. E molto probabilmente già allora questi normanni segnavano sulle loro carte o comunque sui loro riferimenti nautici questo luogo come un punto d'approdo profondo per le loro navi. Beh, a sua volta anche i francesi hanno portato, questi normanni, le loro tradizioni, per esempio alla corte di Enrico il Conquistatore, appunto in Inghilterra. I francesi reclamavano per le loro pranzi sontuosi il bœuf, che vuol dire in francese manzo, che a sua volta ha cambiato modo di esprimersi, e gli inglesi chiamano infatti la carne cucinata beef, che è un chiaro riferimento al bœuf francese. E questi normanni hanno comunque portato le loro tradizioni e culture e si sono spinti anche fino nella nostra Sicilia. Voi se andate in Sicilia, a Palermo, la sede della regione siciliana si trova a Palazzo dei Normanni, che rispetto alla architettura del luogo, che ha subito anche delle influenze arabe, trovate molte similitudini con le strutture imponenti che trovate qui in Normandia come castelli o abbazie. Bene, dopo questo piccolo escursus storico, adesso vi lascio in compagnia di un brano musicale e alla fine continueremo il nostro viaggio per la Normandia. Buon ascolto! Ben ritrovati cari amici e amiche. Allora, vi abbiamo lasciati con un po' di storia sui normanni, adesso andiamo a vedere uno dei primi, delle costruzioni più importanti qui in Normandia dei normanni. E sto parlando dell'abbazia di Saint-Pierre a Jumièges. Evidenti e significative tracce del dominio normanno si trovano appunto nel cuore profondo e quieto della Normandia, tra deliziose casette con il tetto di paglia e il vischio dei druidi che continua a crescere e le mucche silenziose che ascoltano chi passa. A Jumièges, un piccolo pezzettino di Francia intatta, esplode, una sorpresa assoluta, le rovine di un'abbazia distrutta dai furori della Rivoluzione francese, riscoperta niente di meno da Victor Hugo nel 1850 e da lui considerata ragione tra le più romantiche dell'intero paese. È un monumento benedettino normanno pensato nella sua forma attuale attorno al 1060, che avrà delle influenze incredibili in Europa. È come una sorta di nonno per molte altre chiese costruite anche in Italia, ma non solo, nei decenni a seguire. Fenomenale la capacità narrativa dell'archeologia medievale. Le rovine dell'abbazia di Jumièges sono un libro aperto nelle loro trasparenze. Comincia qui a evolvere il prototipo delle due torri, perfettamente simmetriche, e il paesaggio dal doppio arco alla trifora. L'elevazione fenomenale dei 25 metri si conclude poi verso ciò che era il transetto con un'altra facciata, a sua volta sopraelevata con bifore palatine orientali precisissime. L'infilata degli archi nel corpo centrale ricorda quel sapore arabo che si ritrova niente di meno che nella cattedrale di Monreale in Sicilia. Dell'antica decorazione originaria rimane purtroppo ben poco, alcuni capitelli dimenticati, ma un'osservazione più attenta, ecco, riappare sulle pareti spoglie il simbolo del cigno che trovate anche a Costantinopoli, quello che hanno portato a casa come ricordo alcuni loro parenti normanni quando sono passati di lì per andare a fondare la città di Kiev in Ucraina. E se inoltre poi vi spostate nella capitale della Bassa Normandia, anche se è un po' un errore dire questo, perché geograficamente parlando la Normandia è divisa in due parti, l'Alta Normandia, dove vivo io, con Rouen, e la Bassa Normandia, con la città di Caen. Ma tra qualche anno fa c'è stata una riforma politica che ha riunito le due regioni in un'unica regione, quindi adesso non si parla più di Alta Normandia o Bassa Normandia, si parla solo di Normandia, e di cui la capitale è solo Rouen. Ma comunque, per distinguere, trovate la Bassa Normandia con questa importante città che è Caen, che purtroppo durante la Seconda Guerra Mondiale venne quasi completamente distrutta dai bombardamenti seguiti al famoso sbarco in Normandia degli alleati per liberare l'Europa dal nazifascismo. Se andate, trovate il Museo di Normandia al castello, un enorme complesso che domina dall'alto l'intera città. Il castello di Caen contiene oggi una serie di testimonianze fondamentali della storia della Normandia, anche antecedenti all'arrivo dei normanni. Diceva il vecchio generale presidente De Gaulle che la Francia è un paese che proviene dal profondo della storia. Ma io vedo che più in maniera modesta mi limito a constatare come in fondo la fiaba di Asterix e Obelix non sia poi così lontana dalla realtà. Al Museo della Normandia infatti ritroviamo le maschere celtiche raffiguranti antiche divinità materne o matriarcali, gli spadoni dei Franchi, che oltre a essere artigiani o contadini erano pur sempre anche dei guerrieri, molto forti. Certe monete che i defunti, pur essendo già cristiani, dovevano tenere in bocca secondo l'usanza greca per assicurarsi l'ingresso degli inferi. Sarebbe però sbagliato pensare che fossero totalmente dei primitivi. La qualità dei manufatti metallici che contraddistingue la loro civiltà ce li fa percepire come molto più evoluti del previsto. Fra il V e il VI secolo la loro orificeria era già perfetta. Se poi prendete la strada verso la spiaggia e il mare troverete il Vieux Palais, il vecchio castello, e qui l'impronta normanna ad animare tutto il complesso del castello di Caen, duca di Normandia e futuro re d'Inghilterra, appunto Guglielmo il Conquistatore, costruisce qui il suo primo palazzo, di cui però purtroppo oggi non ci resta molto. Vengono però già fuori molto precisi dettagli di quello che sta per diventare un gusto romanico normanno autonomo. Il tutto realizzato nella pietra locale, la pietra di Caen, che sarà anche la fortuna della città. Quando i normanni diventeranno i nuovi padroni d'Inghilterra, la esporteranno per costruire alcuni degli edifici più importanti dell'isola, come la cattedrale di Canterbury, Buckingham Palace e l'abbazia di Westminster. Bene, eccoci, vi ho spiegato un po' l'architettura normanna. Adesso, dopo un altro stacco musicale, andremo a vedere forse il manufatto più importante della Normandia, della storia dei normanni, e andremo in una graziosissima città che si chiama Bayeux, dove oltre a vedere questo unicum oggetto artistico, potrete anche gustare dell'ottimo sidro. Il sidro è la bevanda dei normanni, viene fatto con le mele, che qui il clima è molto variabile, soprattutto non permette la coltivazione di vigneti, e quindi i normanni non sono abituati a bere del vino, sono abituati a bere questo sidro, che è liquore tipo frizzante delle mele, o se no potete gustare dopo cena il famoso Calvados, quello è un liquore molto più forte che si ricava appunto dalla fermentazione delle mele. Ebbene, dopo questo excursus nelle enoteche, vi invito a sentire il brano musicale. Ed eccoci entrati nell'ultima parte, quindi vi stavo dicendo, siamo a Bayeux e ci troviamo in questo tranquillo villaggio e vi troviamo un curioso museo dedicato a un unico oggetto, o meglio a un'unica tappezzeria, di certo la più visitata al mondo, pensate, 400.000 presenze in media ogni anno, 70 metri di arazzo di Bayeux, che narrano le vicende della presa d'Inghilterra da parte di Guglielmo il Conquistatore. È un racconto completo della storia di quell'anni, un documento fenomenale sui modi di vivere, sui gesti, sulle abitudini, soprattutto sui sistemi marittimi e sistemi bellici di quel periodo dei Normanni. Fu probabilmente tessuto in Inghilterra sotto la guida della moglie di Guglielmo, Matilde. E parla di una nobiltà guerriera raffinata, amante della caccia col falco come di quelle più severe, fatte a battuta, gente abituata a un uso molto sofisticato del cavallo, con alta tecnologia della ferratura e la punta dei piedi tenuta con precisione sulla staffa, bravissimi nell'arte della navigazione, residenti in palazzi sofisticati e acculturati più di quanto si possa immaginare. La striscia inferiore dell'arazzo racconta fra l'altro le fiabe di Esopo, mentre qua e là appaiono draghi e chimere, in una capacità straordinaria di resa del disegno. Sembra praticamente un fumetto dei nostri tempi. La questione storica narrata nell'opera è tutt'altro che semplice, cercherò di sintetizzarvela. L'Inghilterra in quel periodo è un disordine politico totale. I danesi e gli altri vichinghi sono diventati re al posto degli antichi anglosassoni. Edoardo il Confessore riesce a restaurare la corona. Aroldo è conte della potentissima contea di Wessex, è il secondo uomo del regno. Giura fedeltà al suo re, protetto dai Normanni di Normandia, e quindi giura fedeltà anche a Guglielmo il Conquistatore. Poi, per ambizione, tradisce tutti. Guglielmo gioca il suo percorso facendo il normanno francese contro i normanni danesi, robe da normanni, che sono tanti e spesso litigano perché fanno fatica ad accettare l'autorità. Individualisti, rispettano la legge della tribù, ma non amano il monarca. Fino ad arrivare al cuore della storia, Haroldo giura sulle reliquie, poi Reversus est and Anglican Terram, ossia torna a casa. Dopo poco re Edoardo muore e viene sepolto. Lo stesso giorno, hic derunt Haroldo corona regis. Trovate tutti questi cartigli sulla razza di Bayeux. Haroldo, con lo scelto e il gobbo in mano, diventa re a dispetto di tutte le promesse fatte. Ma la sua serenità ha vita breve. Improvvisamente appare in cielo la cometa di Halley, che notoriamente, come suggerito dagli sguardi preoccupati degli astrologi, porta iella. E infatti, dal suo trono di duca dei Normanni, Guglielmo ordina il riarmo. Si costruisce una massiccia flotta di navi, che poi vengono varate. Si raccolgono le armi e le cotte di maglia, si radunano i viveri. Armati fino ai denti, con i fili cavalli a seguito, i Normanni si mettono in viaggio diretti verso l'Inghilterra. Ecco lo sbarco dalla Normandia. Arrivano a Hastings, costruiscono un tumulo con la torre di difesa e poi verunt ad proedium contra Haroldum regem. Insomma, prendono la via per la battaglia contro Haroldo. In furia la battaglia tra questi due eserciti, fra morti e feriti. Durante i combattimenti Haroldo viene colpito da una freccia e muore. La scena finale, così ci viene raccontata dalla razza, non lascia dubbi. Et fuga verterunt Angli. Lì, praticamente tradotto, gli inglesi scappano. È il 1066, Guglielmo ha appena conquistato l'Inghilterra, diventando re dei Normanni e re degli inglesi. E tra l'altro, portando il suo vessillo, che ancora oggi è la bandiera Normandia, i tre leopardi su sfondo rosso, ebbene, voi nel cartiglio della corona inglese, tuttora presieduta dalla regina Elisabetta, trovate un leone e un leopardo, per indicare che comunque l'origine di questo popolo è sì nei Celti, ma soprattutto viene da Guglielmo Conquistatore, dalla Normandia e da questo popolo fiero che ha saputo trasformare la sua regione in una grande nazione e fondare una specie di già prototipo di Europa unita. E quindi pensiamo a questo popolo non più come un popolo di barbari assassini, ma dei portatori di cultura, di civiltà, che sono insieme ai nostri romani, diciamo, i fondatori di questa Europa in cui tutti viviamo insieme, tra i nostri mille difetti, caratteristiche, ma comunque radunati sotto tutti questo tetto e soprattutto con alle base una cultura molto profonda e importante. Ebbene, spero che questo viaggio verso questa regione in cui abito vi sia piaciuto, in attesa che magari vi venite a trovare personalmente, potremmo andare a visitare insieme tutti questi monumenti e a goderci magari un bel bicchiere di sidro su una di queste spiagge dove non sempre piove, c'è anche il sole da queste parti, e vi garantisco che quando c'è il sole non si sta male anche qua. Bene, allora vi resta che dirvi alla francese au revoir o alla normanna bonjour e alla prossima puntata di Uno sguardo sull'arte. Arrivederci cari amici e restate ancora sintonizzati sulla Radio Mater. Un abbraccio forte dalla Normandia, a presto!